Ciao a tutti e a tutte ed eccoci con un nuovo podcast di Periferica. Questa volta torniamo a parlare con un autore, in particolare con Raffaele Mozzillo, autore di Calce o delle cose nascoste, edito da FQ e segnalato per la candidatura al premio Strega di quest'anno.
Allora, siamo qui con Raffaele Mozzillo. Ciao Raffaele.
Ciao, ciao a tutti.
Intanto grazie mille per essere qui con noi. Siamo qui per parlare di Calce. Calce è il tuo secondo romanzo, uscito a novembre 2019 per FQ. Sempre per FQ, nel 2017 avevi pubblicato Tutte le promesse.
E quindi partiremo con la domanda più classica possibile, ovvero come è nato Calce?
Allora, Calce in realtà è partito da un'idea iniziale, che era quella di parlare di una famiglia e dell'integrità di una famiglia, di come l'idea di famiglia, così diciamo come ce la raccontiamo, cioè il luogo felice, il luogo della condivisione, dell'aiuto reciproco, proprio dei legami di sangue, e che poi non corrisponda proprio poi alla realtà dei fatti. Quindi avevo come prima idea quella di raccontare qualcosa su questo argomento. E poi piano piano, perché io parto da un fulcro e poi comincio ad allargarmi, e quindi poi piano piano ho cominciato a lavorare su quest'idea e su come svilupparla. Così mi sono imbattuto anche in alcune teorie psicologiche, che sono quella della trigenerazionale, cioè che le terapie, anziché farle sul singolo, si fanno anche su tre generazioni, quindi sui parenti più prossimi e quelli più lontani, perché si considera che le influenze arrivino anche dai parenti più lontani, non siano solo quelle dei parenti stretti. E poi praticamente ho cominciato a raccontare questa famiglia sulle tre generazioni, e da lì appunto mi sono chiesto che cosa fanno oggi, che cosa facevano ieri e cosa potrebbero fare nel prossimo futuro, tant'è che la narrazione si muove proprio su questi tre tempi. C'è la prima generazione, che è di emigrati in Svizzera negli anni 60, ed è il periodo in cui l'odio verso gli italiani era proprio a livelli altissimi, e poi semmai approfondiamo meglio il tema. E la seconda parte invece racconta il momento presente, cioè con la famiglia che è rientrata in Italia, nell'Interland napoletano, e alle prese praticamente con un evento inatteso, cioè qualcosa che in questo momento, in quel momento esatto, starà colpendo tutti. E il terzo momento della narrazione racconta proprio ciò che resta in un futuro prossimo della famiglia.
Ora, guardando anche le copertine, oltre ai contenuti, anche nelle copertine di entrambi i libri, vediamo qualcosa di legato al sacro comunque. Nella copertina di Tutte le promesse c'è un rosario, in questa c'è un cuore sacro, quindi senti che come un legame tra quello che scrivi e una certa idea di sacralità, che poi fa anche parte della cultura del Sud Italia, questa idea di sacralità?
Allora sì, gli aspetti, diciamo, il mio rapporto con il sacro, i miei rapporti con il sacro sono di due tipi. Uno è di carattere proprio linguistico, nel senso che diciamo i contenuti, la lingua, i libri che raccontano di sacro, come può essere la Bibbia, i Vangeli, usano un linguaggio che a me interessa e piace molto, perché sono molto legati, pur essendo libri sacri, e uno può immaginarsi che parlino di spirito, di spiritualità, in realtà sono libri molto legati al corpo, al fisico, sono molto carnali come libri, ed è un linguaggio che a me piace molto. Però la seconda relazione che ho col sacro è proprio di carattere formativo, nel senso che, essendo cresciuto in una certa provincia, la provincia di Caserta, ma come molte province, diciamo, dei miei anni, quindi sono nato nel 74 e quindi sono cresciuto in quel tipo di provincia là, e diciamo che la presenza della chiesa, o comunque la presenza di un prete, la presenza della parrocchia, la vita parrocchiale, si faceva sentire molto di più che delle istituzioni, quindi quando uno aveva un problema, anziché andare, che ne so, dal sindaco, si andava a parlare col prete, se c'era un problema al paese si, appunto, lo risolveva il prete e non il sindaco o l'assessore. Come dire, quindi sono cresciuto con questo rapporto diretto con col sacro e con tutto ciò che riguarda comunque la Chiesa in sé. E quindi raccontando quei luoghi è praticamente impossibile riuscire a tirare fuori i personaggi da quel tipo di ambiente. È impossibile non far avere a che fare un certo tipo di personaggi con la Chiesa, col parroco, col prete, perché appunto inevitabilmente se hanno un problema, se hanno una questione, il primo posto dove andare a chiedere informazioni, a farsi sentire, per risolvere il problema è quello lì. Quindi è quasi automatico, questo obbligato, questo rapporto dei personaggi, dei miei personaggi, col mondo sacro e col mondo, diciamo, delle chiese.
Sia in Tutte le promesse che in Calce c'è, diciamo, un naturale intersecarsi di espressioni e inflessioni dialettali con un bel italiano. Ci parli di questa scelta?
Sì, allora partiamo dal fatto che nei miei romanzi i dialoghi sono assenti, quindi racconto sempre, io cerco di racconto quello che si dicono e non faccio proprio dei dialoghi elettroni. Quindi manca, per dare colore, per connotare i personaggi, mi manca la lingua parlata direttamente dai personaggi, per cui faccio in modo di cerco di innestare dentro al linguaggio dell'italiano delle costruzioni e delle formule che sono proprio del dialetto, quindi costruisco le frasi con le forme del dialetto, però le scrivo in italiano e quindi poi leggendola si sente questo suono, questo ritmo che ricorda un po' anche il ritmo del dialetto, ma poi in realtà è scritto in italiano. Quindi è una cosa a cui ricorre sia perché mi piace molto, lo sento molto vicino questo dialetto, ma non voglio scrivere in dialetto, e due perché appunto per dare il colore, per dare un suono all'ambiente, ai personaggi, visto che non glielo do con i dialoghi.
Bene, e tornerei un attimo alla Svizzera di cui parlavi prima, e quindi alla prima generazione che si racconta in questo romanzo. Quella degli emigranti in Svizzera è una storia conosciuta, ma non del tutto, in un certo senso, qui in Italia. Come è stato affrontarla e studiarla per scriverne?
Sì, in realtà ho trovato poi, una volta scoperto, una volta che ho deciso di parlare diciamo di questo momento storico degli italiani, e fatto delle ricerche, mi sono reso conto che ci sono molti libri che ne parlano e ci sono tantissimi documentari, sia video che audio, film, quindi in qualche modo quell'esperienza è stata raccontata. Io credo che il problema fondamentale nostro sia un problema di memoria, quindi non ricordiamo quello che è avvenuto a noi in tempi non molto lontani, e quindi di conseguenza quei racconti, quelle cose vengono in qualche modo dimenticate. Stiamo parlando della fine degli anni 60 in Svizzera, quando gli italiani in massa si erano trasferiti appunto proprio lì perché c'era bisogno di manodopera a basso costo, e molti italiani che vivevano lì insieme a tanti altri spagnoli, tedeschi, c'erano tantissimi stranieri, però gli italiani in particolare non erano guardati molto bene, c'era una specie proprio di odio verso gli italiani perché si diceva parlassero troppo ad alta voce, stessero sempre di marciapiedi oppure litigavano col coltello, erano visti un po' diciamo alla maniera stereotipata all'italiana, ecco, e al punto che appunto poi attraverso un referendum si voleva fare proprio in modo di diminuire il numero di stranieri presenti in terra fredica, e ci fu un movimento capeggiato da un certo Schwarzenbach che al grido di prima gli svizzeri cercò di arrivare appunto a mandare via la maggior parte degli stranieri. Il referendum fu bocciato, però questo era un segnale importante della situazione. Fu bocciato per pochissimo, tipo il 53%, quindi era un segnale importante per capire la situazione sociale in quel momento in Svizzera, in cui gli italiani appunto erano visti molto molto male. C'erano cartelli che dicevano vietato l'ingresso ai cani e agli italiani, quindi era un momento molto difficile per gli italiani. E questo momento qui, se togliamo italiani e mettiamo i migranti moderni, è un racconto identico e preciso, solo che abbiamo questa tendenza da una parte a dimenticare le cose già avvenute in passato, e poi abbiamo la tendenza, quando siamo dalla parte, diciamo così, dei più fortunati, tendiamo a essere a chiuderci in questa nostra fortuna. Quando purtroppo siamo dalla parte degli sfortunati che subiscono, tendiamo a cancellare. Faccio un esempio dei tempi moderni: appena c'è stato questo problema del coronavirus, dell'infezione, siamo andati contro ai cinesi, ci sono stati cinesi aggrediti, ristoranti cinesi vuoti, li volevamo mandare via, comunque tutta una battaglia contro questi cinesi, perché per DNA addirittura si è detto avevano questo coronavirus e ci infettavano tutti. Poi dopo scopriamo che in effetti siamo noi stessi, come è normale, come è umano, siamo noi stessi a infettarci tra di noi. Probabilmente l'ha portato un italiano in Italia, questo virus, e non un cinese. E da quel momento in poi il nostro rapporto con le infezioni e con i cinesi è totalmente cambiato. Addirittura adesso sono i cinesi che stanno aiutando noi a risolvere questo problema. Quindi è un po' questa ambivalenza, questo odio ignorante, a volte dico un odio ignorante, nel senso che tu, quando puoi odiare, odi, e quando invece non ti conviene, non odi più.
Invece ti va di parlarci dei luoghi di Calce? Cioè, nel senso, ti sei ispirato a dei luoghi che fanno parte della sua vita o che hanno fatto parte della sua vita?
E, diciamo, l'esperienza degli immigrati in Svizzera, da una parte mi sono appunto molto informato leggendo libri, guardando documentari. In realtà poi conoscevo anche direttamente delle famiglie, perché anche nel mio paese c'erano delle persone che avevano vissuto proprio in quel periodo in Svizzera, che ho frequentato e che mi hanno raccontato nel tempo anche la loro esperienza lì in Svizzera, quindi in qualche modo c'era anche una conoscenza diretta. Per i luoghi invece dove poi gli italiani, diciamo nell'Interland napoletano, è un po' i luoghi che io racconto che io racconto in quello che scrivo, sono i luoghi che io conosco e che mi viene più naturale di parlare di quello e far muovere i miei personaggi in quel contesto, perché è un contesto che credo di conoscere bene. Avrei difficoltà a far muovere, non lo so, vivo da 20 anni a Roma, ma avrei difficoltà a far muovere un personaggio nella città di Roma. Non so se è un mio limite come autore, però ho questa esigenza comunque anche di raccontare quel territorio, perché credo che sia necessario raccontarlo, credo che non sia stato ancora raccontato a dovere, anche se molto spesso si dice che se ne è parlato troppo. In realtà non se ne è parlato per nulla, di certi argomenti in particolare se ne è parlato troppo poco, ma quel poco ha avuto molta rilevanza, per cui l'impressione che si ha è che si sia parlato veramente tanto. In realtà bisognerebbe ancora raccontare quel territorio, e ci sono moltissime storie da prendere, da raccontare.
Nel bene e nel male, direi anche.
Cioè, vabbè, come dovunque.
Certo, certo. No, è che spesso si connota quella zona come una zona di cui si parla solo del male che c'è in una zona del genere, quando invece non è vero che è solo così.
Certo, certo. No, si può parlare di tutto, però a me non piace quando ci sono delle limitazioni, no? Parla di Napoli ma non parlare della Camorra, oppure parla di Napoli ma non parlare della terra dei fuochi. Cioè, vuol dire, non è che uno, se ambienti un romanzo, per esempio, in questo periodo, è la provincia del napoletano, cioè non è che parli della Terra dei Fuochi o parli dei camorristi oppure devi parlare della primavera in fiore o del lungomare di Napoli che è bellissimo. Parli di entrambe le cose perché entrambe le cose convivono, cioè nel senso che io un personaggio, per renderlo verosimile, che si muove tra Napoli e la provincia, non può non avere a che fare, che ne so, col panorama di Napoli, ma ha a che fare anche con la campagna del napoletano, con la campagna di Acerra, che è palese, cioè le vedi le cose. Quindi non puoi fare un personaggio che qualcosa lo vede e qualcosa no. Quindi è inevitabile che tutto entri nella narrazione.
Certo, giustamente. Farei un passo indietro e tornerei alla questione del sacro per parlare di un personaggio del romanzo che è Don Ciro, che possiamo dire essere una figura abbastanza centrale nel bene e nel male, comunque sia. Ovviamente non è facile, questo va detto, non è facile parlare di questo libro senza, è un po' camminare su delle sabbie mobili, perché io, o almeno io, rischio di fare continuamente degli spoiler che non dovrei fare, però comunque ci proviamo. Quindi dicevo, Don Ciro, figura centrale del romanzo Nel bene e nel male, c'è nella costruzione di questo personaggio una critica a un certo tipo di mondo della Chiesa, o è solo una questione legata proprio all'essere umano in sé per sé?
E vabbè, in qualche modo c'è anche, diciamo che Don Ciro è un parroco che bada molto alle apparenze, bada molto al lusso, è uno che, diciamo, è un parroco di successo, diciamo che le sue omelie hanno molto successo e di conseguenza raccoglie molti soldi e sta sempre lì a ristrutturare la chiesa. Ma intanto sta sempre lì anche a spendere quei soldi per il materasso nuovo, per la poltrona di ultima generazione, diciamo è un prete che sa vivere anche nel lusso e quindi diciamo in questo senso ci può essere una critica anche alla, diciamo, alla ricchezza della Chiesa. Però poi in realtà mi interessava più l'uomo, diciamo che il romanzo è un romanzo sui segreti familiari e non, quindi ogni personaggio in qualche modo ha un segreto che tiene ben nascosto, anche Don Ciro ha delle attività segrete e tiene ben nascoste, quindi rientrava, diciamo così, nella caratteristica di tutti i personaggi e quindi era importante che anche lui avesse un segreto, però che in qualche modo interagisse poi con gli altri personaggi, in particolare con Salvatore che va da lui proprio perché devoto e per risolvere determinate questioni, ecco. E sì, questo è Don Ciro, meno male ha questi due aspetti, sia quello degli ecclesiastici sia quelli proprio personali, cioè l'autore, il personaggio in sé che ha dei segreti e che in qualche modo riesce a mettere da parte questi segreti e fare la sua vita, avere le relazioni con gli altri, come succede anche poi nella famiglia Coppola, una famiglia in cui ognuno nasconde delle cose e difatti è proprio un fatto imprevisto, tenuto nascosto, che all'improvviso esplode e nel momento in cui questo fatto esplode coinvolge tutti. Diciamo che la famiglia Coppola, nel momento in cui è sconvolta da questa esplosione, nel momento in cui esplode questa famiglia, si rende conto di essere una famiglia, perché in effetti ognuno viene colpito da questo fatto.
E l'altro giorno il blog Bipolart ci ha chiesto dei consigli di lettura e abbiamo indicato Calce e, dovendo descriverlo con una frase, abbiamo detto: uno sguardo intenso, tragico e innamorato tra le crepe di una famiglia fatta di silenzi tra il Sud Italia e la Svizzera. Cosa aggiungeresti a questa frase?
No, questa qua del non detto all'interno della famiglia è il punto centrale del romanzo, quindi quello c'è sicuramente. E c'è un atteggiamento anche, diciamo, si potrebbe raccontare anche di quello che è l'atteggiamento maschilista di queste famiglie, perché il capostipite, Mastro Michele, in qualche modo è uno che tratta malissimo perché la sua moglie in Svizzera, perché lui deve insegnare a questa moglie giovane a campare, quindi è lui che sa come si campa e quindi deve, anche con la violenza, deve insegnarglielo. E lo stesso fa anche Salvatore, che praticamente sposa una giovane ragazza che viene dalla Polonia e che ha questa necessità di cercarsi un salvatore, cioè qualcuno che la salvi e la metta a posto. Quindi anche lei dipende da questo marito, e questo marito, diciamo, si fa forte su questo fatto e pensa di poter dominare la famiglia, compresa la figlia, con cui ha un rapporto completamente di non detti. E quindi un altro aspetto potrebbe essere questo qua, del silenzio della famiglia e di questa famiglia patriarcale, in cui la violenza è quasi giustificata, sia violenza fisica che psicologica, perché è giustificata dal fatto che gli uomini di questa famiglia devono insegnare alle donne di questa famiglia come andare avanti, a come vivere, giustificano il loro atteggiamento con questo.
Ora, visto che hai parlato di Salvatore, uno dei nomi, diciamo, al centro del romanzo, comunque sia, sembra un nome scelto appositamente, visto che, insomma, diciamo, non è proprio facile vedere una salvezza nella storia della famiglia Coppola. È stato scelto di proposito o era un nome che ti piaceva semplicemente?
Diciamo, come nella costruzione del romanzo, molte cose un po' capitano per caso e poi cominci a lavorarci sopra. Nel senso che Salvatore è un nome molto 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 comune in quei luoghi in cui sono ambientati il romanzo, quindi già di per sé è un nome facile da appioppare a un personaggio che si muove nell'interland napoletano. Però, appunto, come dicevo pure prima, c'è questa ragazza che cerca un salvatore, qualcuno che l'aiuti, e il fatto che conosce questo ragazzo che si chiama proprio Salvatore, in qualche modo è come se fosse un'illuminazione, un segnale importante, e ci si avvicina più facilmente, non conoscendo il fatto che i salvatori in quella zona sono tantissimi. Quindi in qualche modo sì. Poi, volendo andare avanti col romanzo, c'è un terzo momento della narrazione che è nel prossimo futuro, che è ciò che resta della famiglia, e anche quello lì si chiamerà Salvatore, e diciamo che in qualche modo può essere un punto, può essere preso come un punto di svolta nel momento in cui si chiude il cerchio e si ricomincia. E quindi diciamo che in questa narrazione un po' cupa c'è anche probabilmente un moto di speranza, un salvatore che in qualche modo può far rinascere la famiglia e far ripartire un'esistenza, ecco.
Per te, da scrittore, ma anche da lettore, che cos'è la lettura per te?
Allora, la lettura è due cose fondamentali. Una è conoscenza, e quindi quando leggo dei libri, che siano saggistica, che sia narrativa, qualsiasi cosa dei libri, io so che sto imparando e acquisendo qualcosa, che siano nozioni, che siano emozioni, eccetera. Quindi è soprattutto conoscenza in questo senso. È anche un lavoro che faccio per scrivere ciò che scrivo, nel senso che comunque ci sono dei libri in particolare che in qualche modo alimentano la mia scrittura. Quando sto scrivendo determinate cose su determinati argomenti, le mie letture per forza si rivolgono a quei tipi di argomenti, quindi in qualche modo le mie letture sono condizionate anche da quello che sto scrivendo. Quindi, però, diciamo che in entrambi i casi, appunto, la lettura è un momento in cui uno entra in una scatola piena di cose e va lì a prendersi tutto quello che riesci a prenderti. È il momento in cui raccogli informazioni, raccogli emozioni, è il momento in cui prendi più cose possibili per alimentarti.
Per concludere, sempre parlando di lettura, quale può essere il ruolo, il valore della lettura in questo momento di reclusione?
Allora, in questo momento credo la lettura sia importante sotto vari aspetti. È un momento complicato, un momento molto difficile per molti, quindi in qualche modo può essere di aiuto sia in termini proprio di evasione, cioè nel senso che leggere qualcosa un po' ti fa uscire fuori da questo momento così complicato, e può essere anche un momento per sfruttare quello che è il passaggio dalla lettura al confronto, nel senso che ne so, chi una famiglia che è costretta a stare in casa, persone che sono costrette a stare in casa, potrebbero ognuno leggere qualcosa quando si riesce, però poi nella fase successiva confrontarsi anche sulle letture, parlarne, sono abitudini che forse non sono molto, molto molto diffuse, quindi potrebbe essere un bene confrontarsi e tornare un po' a raccontarsi, a conoscersi, perché appunto Calce racconta proprio di questo, cioè del fatto che molto spesso nelle famiglie ci sono troppi segreti, non ci si conosce troppo bene, non ci si dice tutto. Quindi si potrebbe appunto usare la lettura proprio per questo, per tornare a raccontarsi delle cose, per tornare a raccontare anche se stessi e in qualche modo appunto conoscersi meglio e tornare a questa abitudine di parlarsi.
Bene, benissimo. Intanto speriamo che questo consiglio venga accolto da tante famiglie, da più persone possibili, perché è molto bello.
Famiglie, relazioni, cioè certo. Chiunque certo. In questo momento può stare vicino, può approfittare di questo momento, ecco.
Benissimo.
E noi ti ringraziamo, Raffaele,
per aver parlato con noi di Calce e speriamo che ti sia divertito.
È stata una bellissima chiacchierata, peccato averla fatta a distanza, però è giusto che adesso in qualche modo ci si adatti a questo momento e quello che si può riuscire a fare si fa, quindi è stata una bellissima chiacchierata, ma non vedo l'ora di essere a Periferica da voi per parlare del libro, per presentarlo
e di sicuro lo faremo,
parlarne da vicino.
Lo faremo
appena potremo, di sicuro.
Vabbè,
grazie ancora Raffaele, ciao, a presto.
Grazie a voi,
ciao.
Benissimo. Allora ringraziamo ancora Raffaele Mozzillo per aver parlato con noi del suo romanzo Calce o delle cose nascoste, e come detto lo aspettiamo qui a Periferia. Ringraziamo tutte e tutti voi che ci avete ascoltato e che ci ascoltate, e ci diamo appuntamento a presto con un nuovo podcast.